www.redijo.it e la storia continua. L'adulterio, storie di ordinaria trasgressione, è punito dalla legge di Dio e degli uomini e il tradimento diventa per la donna il solo mezzo per rivendicare il diritto al piacere dai sensi. Alla fine del Medioevo la Chiesa non si accontenta più di proibire le relazioni sessuali fuori dal matrimonio e neppure di ribadire la condanna di ogni forma di concupiscenza o lussuria, termini con i quali i chierici designano la ricerca del piacere quando è svincolata dalla volontà di procreare, ma intende realmente disciplinare la vita sessuale della coppia, mobilitando a questo scopo tutti i mezzi di persuasione, controllo e repressione di cui dispone. Mezzi, peraltro, fortemente potenziati da quando sono apparsi, con la creazione nel XIII secolo, degli ordini mendicanti, religiosi specializzati nella predicazione e nella confessione. Francescani, domenicani, agostiniani, tutti i frati mendicanti saranno da allora in poi i soldati della Chiesa nella sua battaglia contro le trasgressioni sessuali in genere e in particolare contro tutte le infrazioni o devianze in cui possono incorrere i coniugi nel compimento dell'atto sessuale. Per il sesso, come per il cibo, esiste un calendario delle proibizioni che deriva sia dal ciclo liturgico sia da una serie di circostanze personali, come il ciclo mestruale, la gravidanza, l'allattamento, e la coppia in tutto avrà poco più di 50 giorni all'anno per amarsi. Ma non è che i coniugi possono allora copulare come a loro piace. Tutte le pratiche contrarie all'ordine naturale, cioè non finalizzate alla procreazione, sono infatti formalmente proscritte. La sodomia, ovviamente, non meno abominevole tra marito e moglie che tra uomini, ma anche tutte le carezze e posizioni suggerite alla ricerca del puro piacere fisico. Il che non lascia in teoria alla coppia altra possibilità se non quella di fare l'amore con la faccia verso il cielo. Per la moglie, come recita la regola della vita matrimoniale, scritta da un francescano, e la faccia verso terra per il marito. Se e fino a che punto i frati sono riusciti a influenzare i comportamenti sessuali della coppia basso medievale, non è dato a sapere. E i pochi dati a nostra disposizione, come quelli relativi per esempio a comportamenti perseguiti dalla giustizia, non hanno mai un valore generale. Nel segreto dell'alcova, per fortuna, anche il più accanito dei confessori non poteva sbiciare nell'intimità dell'alcova e molte coppie ne avranno certamente approfittato per dimenticarsi, al momento dell'ampresso, di seguire rigorosi precetti ecclesiastici. D'altro canto è possibile scorgere alcune voci, come quella del Boccaccio, che non temono di proclamare la legittimità del piacere fisico e di rivendicare soprattutto, in favore della coppia, il diritto a una maggiore autonomia sessuale. Resta comunque il fatto che la morale della Chiesa non poteva non creare seri ostacoli al raggiungimento della soddisfazione sessuale da parte dei due partner, con questa differenza però tra loro che, se un minimo di iniziativa veniva riconosciuto al marito nel compimento dell'atto coniugale, tale capacità era invece rigorosamente negata alla donna. Ella non poteva esprimere le proprie esigenze in materia sessuale, non doveva in nessun modo inseguire la ricerca del piacere e ancora più che al marito le veniva vietata ogni occasione di suscitare o provare lei stessa desiderio e tentazione, a cominciare da balli, feste e altre forme di sollazzi mondani. Da questo punto di vista, la situazione della donna viene ulteriormente aggravata. Nell'Italia, nel tardo Medioevo, dalla diffusione di un modello di matrimonio, le cui regole sono particolarmente limpide nella Toscana nel 300 o 400, ed è un elemento basilare del sistema, è la differenza di età tra gli sposi. La donna ha meno di 20 anni e spesso meno di 18 al momento del matrimonio, mentre l'uomo non si sposa prima di aver raggiunto i 26 o anche i 30 anni. Quando uno dei coniugi viene a mancare, la situazione del vedovo è ben diversa da quella della vedova. L'uomo tende a risposarsi prontamente e di solito ci riesce senza difficoltà, pure in età avanzata. Per la donna, invece, l'età costituisce un ostacolo quasi insuperabile. Al di sopra dei 40 anni è ben difficile che una vedova riesca a convolare a seconde nozze, mentre le più giovani debbono vincere parecchie resistenze, in primo luogo da parte della famiglia del marito defunto, prima di potersi risposare. Ne risulta un forte squilibrio tra il numero delle vedove, che a Firenze raggiunge il 25% della popolazione femminile, e quello dei vedovi, che non supera il 4%. www.redigio.it e la storia continua.